Martedì sera, verso le 6:30, 7, si è sentita come una scarica di terremoto a Tarragona. In alcuni posti della città hanno tremato le case, più o meno, in modo più o meno percepibile, un po' i muri, le porte e le finestre. E verso le 7, 7:30, alcuni luoghi pubblici, per esempio centri commerciali, supermercati, l'università, hanno iniziato a chiudere. Alcuni facendo uscire le persone e dicendo loro che dovevano confinarsi in casa, altri invece non lasciando uscire le persone per il medesimo motivo. Per esempio, l'Università di Tarragona, la Rovere Virgili, ha chiuso le porte della biblioteca e ha dinamato l'avviso di confinamento delle persone presenti dentro la biblioteca e per circa un'ora, 2 ore non le ha fatte uscire per strada. Questo perché contemporaneamente la Protezione Civile ha diramato su Twitter l'avviso di confinamento per tutti i cittadini dei municipi vicini al poligono industriale di Tarragona. All'inizio l'avviso comprendeva un'area molto ampia e poi nei minuti successivi è stato ridotto ai municipi più vicini all'area del poligono, che sono fondamentalmente la Canongia, Torre Lambarra e due quartieri della città di Tarragona. Cos'era successo? In pratica è esplosa una parte del poligono industriale di Tarragona. Questo poligono copre un'area enorme, un poligono gigantesco, il più grande poligono industriale petrolchimico del sud dell'Europa. E la parte che esplosa è una parte dove si produce un materiale che si chiama ossido di etilene, che viene utilizzato, è un gas praticamente che viene utilizzato per la produzione di un sacco di materiali, da anticongelanti, insetticidi, pesticidi, plastica, dissolventi, disinfettanti e anche sterilizzanti di materiale medico, quindi una grossa quantità di materiali. E questo gas viene prodotto da una ditta, diciamo, è appaltato a una ditta che si chiama Icoxe, che è specializzata nella sua produzione. Questo ossido di etilene viene prodotto a partire dall'etilene che arriva dalla parte nord del poligono petrolchimico e dopo la sua produzione viene rispedito alla parte nord per la sua rielaborazione. Dunque c'è un processo di scambio dentro il poligono stesso tra appalti differenti che lavorano per la produzione di questo materiale. Quali sono le conseguenze di questa esplosione? Di fatto è abbastanza difficile da capire perché pochissime informazioni stanno uscendo sull'argomento. Di fatto cosa è successo nei minuti successivi? Allora, l'esplosione ha interessato il reattore dove viene prodotto questo gas e ha sparato pezzi del reattore a chilometri e chilometri di distanza. Difatti, pochi minuti dopo l'esplosione c'è stato il primo morto, causato da insomma, una morte orribile, perché il tappo del reattore è stato sparato in linea retta per quasi 3 chilometri di distanza, è entrato dalla finestra di un edificio che si trova nel municipio di Torre Lambarra e ha sfondato il pavimento e ha ucciso un uomo che si trovava al piano inferiore. Questo tappo devi considerare che ha circa 2 metri di diametro, ma pesa quasi una tonnellata, quindi ovviamente l'ha ucciso. Però non è stato l'unico pezzo di reattore che è volato intorno, nelle reti sociali girano foto di pezzi giganteschi di acciaio inossidabile che hanno letteralmente sfondato, bucato il cemento nelle strade vicine, ma anche a chilometri di distanza dall'esplosione, causando dei veri e propri buchi e conficcandosi nei muri, nel cemento, insomma un'esplosione di una violenza inaudita. Ed è una fortuna, tra virgolette, che a causa di questi pezzi sparati intorno sia morta solo una persona. E adesso il conteggio dei morti è salito a 3, perché subito dopo l'esplosione è stato dato per disperso un lavoratore che dopo un giorno circa è stato trovato morto. E poi in seguito uno dei lavoratori che era stato portato in ospedale con delle ustioni gravissime è morto anche lui ieri sera. E poi ci sono circa 5-6 lavoratori che hanno subito ferite più o meno gravi, però al momento insomma il conteggio di morti è salito a 3. Il confinamento dopo l'esplosione è durato circa 2 ore. Verso le 9:30, infatti, la Protezione Civile ha diramato l'avviso della conclusione del confinamento, motivandolo con il fatto che l'esplosione e l'incendio successivo non avrebbero rilasciato una nube di vapori tossici. Infatti, dopo l'esplosione, la parte del reattore contenente tonnellate di ossido di etilene ha continuato a bruciare e ci sono voluti 2 giorni prima che venisse spento, perché comunque si trattava di un incendio di un materiale chimico. Quindi per un bel po' di ore a seguito dell'esplosione i pompieri si sono concentrati sul contenimento dell'incendio, poi in seguito l'hanno lasciato bruciare in modo controllato, è stato spento ieri e adesso a breve ci dovrebbe essere il travaso di circa 70 tonnellate che rimangono di materiale all'interno del reattore esploso. Dunque, diciamo che nelle 48 ore successive le uniche informazioni che le cittadine e i cittadini hanno ricevuto riguardavano il fatto che appunto questo materiale non fosse tossico, che non ci fosse nessuna nube tossica sulla città e praticamente nessun'altra informazione è stata data su quali siano state le cause dell'esplosione e che cosa stesse accadendo, perché poi di fatto si usciva per strada, c'era un odore terribile di incendio, ma non solo, avevamo pochissimi chilometri di distanza un incendio grossissimo all'interno di un poligono petrolchimico e nessuno nella protezione civile, nel servizio di emergenza, nelle forze dell'ordine era in grado di dare delle informazioni che andassero oltre il state tutti tranquilli, non c'è nessuna nube tossica. Oggi il quotidiano L'Avanguardia ha pubblicato un approfondimento sull'ossido di etilene con un'intervista fatta a un professore di ingegneria chimica dell'Università di Tarragona, la Rovere Virgili, e questo professore ha riferito che l'ossido di etilene fondamentalmente è una sostanza molto infiammabile, più della benzina, e molto volatile. Che cosa succede? Che l'esplosione si produce quando si supera il limite di infiammabilità in termini di temperatura, che per l'ossido di etilene si aggira intorno ai 500 gradi centigradi. E di fatto quello che si deve determinare adesso è se questo errore sia stato determinato da un malfunzionamento di qualche componente della pianta industriale oppure per un errore umano. L'Avanguardia di stamattina poi riporta anche, al contrario di quanto comunicato dalle istituzioni, dalle persone competenti alla popolazione civile, che questo gas, secondo il regolamento europeo per la valutazione e l'autorizzazione dei prodotti chimici, ovvero il REACH, è un gas tossico. Può causare irritazioni oculari, respiratori, irritazioni della pelle e nausee, e anche l'Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro lo considera un gas cancerogeno che può provocare leucemia a seconda della quantità che viene assunta e del tempo di esposizione. Come ho detto, dopo l'esplosione i pompieri hanno lasciato che l'ossido continuasse a bruciare in modo controllato e praticamente non sappiamo né la quantità di ossido che è risultata dispersa. Sappiamo che la sua combustione genera monossido di carbonio e particelle in sospensione, tra altre sostanze che sono appunto il prodotto della sua combustione. Secondo questo docente dell'università, quello che è stato emesso dalla combustione dell'ossido di etilene potrebbe essere comparabile in grande scala a quello che esce dal tubo di scarico di una macchina diesel, però di una macchina diesel antica, vecchia e senza filtri. Questo riferisce questo docente dell'università. Quindi assolutamente in contrasto con quanto detto dalle istituzioni competenti per rassicurare la popolazione civile. In sintesi, ci troviamo di fronte all'ennesimo esempio delle implicazioni del capitalismo in un territorio come questo, che comunque è un'area più o meno di periferia, dove questa gigantesca fabbrica, il cui impatto ambientale è praticamente misconosciuto, dà tantissimi posti di lavoro a molte persone che lavorano qui. Tantissimi sono gli impiegati di questa industria, e difatti negli ultimi giorni il panico è stato più o meno generale, perché tantissime persone avevano delle famiglie, avevano dei membri della famiglia impiegati all'interno della fabbrica. Molti si sono salvati perché non erano di turno, semplicemente al momento dell'esplosione, che è stata una cosa aberrante, nel senso un'esplosione gigantesca che ha causato quello che sembrava a tutti gli effetti un fungo atomico. Ci troviamo di fronte a una situazione in cui i protocolli di sicurezza che avrebbero dovuto essere attivati al momento dell'esplosione non sono stati attivati. Difatti per quest'area è presente un protocollo di sicurezza che si attiva in teoria automaticamente nel momento in cui ci sia qualsiasi tipo di fuga o insomma problema nella fabbrica, e che contatta direttamente con il centro d'emergenza e con il 112, che deve essere attivato appunto dalle insomma dalle industrie che hanno in appalto la produzione di materiali dentro il poligono. In questo caso non è stato attivato, non è stato attivato neppure l'allarme che avvisa i cittadini del confinamento in casa. Difatti nell'ora successiva all'esplosione c'è stato un panico generale tra le cittadine e i cittadini dei municipi più vicini al poligono, perché non veniva data loro nessun tipo di informazione. Adesso chiaramente si suppone che ci saranno delle conseguenze legali, alcuni sindacati si sono già mossi. Ieri c'è stata una manifestazione piuttosto partecipata di sindacati dei lavoratori dell'industria, ma si sono mossi anche i sindacati delle forze dell'ordine, perché a quanto pare un'unità dei Mossos de Squadra, che sarebbe la polizia catalana, è stata stanziata vicino al poligono appunto per controllare la circolazione delle macchine eccetera, ma pare, secondo quanto denuncia questo sindacato, che sia un'unità che non è assolutamente competente per agire in contesti di pericolo chimico, diciamo, e quindi non hanno le minime dotazioni di sicurezza. Le ultime informazioni, pubblicate anche queste dall'Avanguardia, riguardano il tipo di assicurazione che è stata stipulata dall'ICOCSE, che a quanto pare è molto più bassa, estremamente più bassa rispetto ai costi di copertura sia dei danni sia della responsabilità civile. Cioè fondamentalmente avevano stipulato un'assicurazione molto ma molto più bassa rispetto ai rischi della produzione di un materiale come quello in cui l'ICOCSE è specializzato appunto. Dunque ci troviamo in un contesto in cui la popolazione civile è completamente non riceve nessun tipo di informazione, non solo sul tipo dell'aria che respira, sulla qualità dell'aria che respira ogni giorno, dato che, come dicevo, non ci sono praticamente studi sulle conseguenze della presenza di un poligono di così grandi dimensioni così vicino a dei centri abitati, ma anche sulle conseguenze immediate di un incidente industriale che ha una portata così, così grave. Comunque stiamo parlando di tonnellate e tonnellate di un materiale che è dichiarato come cancerogeno e tossico per gli esseri umani, che fondamentalmente è soggetto a un incendio per 2 giorni senza essere spento, e ci si ritrova assolutamente senza nessun tipo di informazione, e di fatto questa è la situazione. Vedremo come si evolverà nei prossimi giorni, ma per adesso sembra che nessuna informazione verrà data alla società civile, finché, insomma, come sappiamo molto bene, le industrie non saranno in grado di tutelare se stesse e di garantirsi di non avere una risposta da parte della popolazione civile alla gravità di quello che hanno fatto, totale mancanza di sicurezza per i lavoratori e per le persone che vivono vicino al poligono. Tutto ciò è estremamente grave, ed è grave anche che le informazioni che stanno uscendo dalla Catalogna e dalla Spagna siano pochissime, e praticamente che non si stia parlando a livello internazionale di un incidente come questo, che è il più grave degli ultimi 10 anni in un poligono petrolchimico europeo.